www.redigio.it e la storia continua.
La lunga strada della libertà è un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione. Capitolo VIII, prima parte. No, no, ma era proprio questa l'Italia? Eh sì, ragazzo mio, e non è finito. Stammi a sentire. In questo paese nessuno dei problemi che le altre nazioni moderne avevano in qualche modo risolto, beh, o almeno affrontato, era stato, come dirti, messo in cantiere. A parte poche industrie che erano sorte grazie alla buona volontà di alcuni padroni, più o meno avveduti, e a parte ancora un po' di aziende agricole organizzate in modo moderno, ma soltanto nel centro-nord. Per il resto eravamo un paese completamente sottosviluppato. Scuole erano poche e gli insegnanti impreparati e pagati con stipendi modestissimi. Case popolari, ma si costruiva poco. Puoi capire il disagio della povera gente. Ospedali e opere di assistenza? Tutte istituzioni vecchie, cadenti, spesso di nessuna utilità per chi metteva si metteva nelle loro mani, e anche le leggi per la difesa delle condizioni del lavoro degli operai e per assistere in vecchiaia o in caso di malattia praticamente non esistevano. Allora, quando un lavoratore diventava vecchio o si ammalava o si infortunava sul cantiere, la sua vita si poteva considerare finita. Meglio non parlare poi dell'organizzazione dello Stato, degli uffici pubblici, insomma, della macchina amministrativa, per far camminare la vita sociale della nazione. Era un vero disastro. In quegli anni qualcuno disse che l'Italia era assistita dallo stellone, e cioè da una specie di buona fata che metteva tutto a posto e che impediva il crollo generale delle istituzioni. Un disastro che apparve più volte imminente. Ma io non credo in queste sciocchezze, sono convinto che il disastro sia stato impedito dagli italiani buoni e onesti, che anche allora c'erano, e ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Pensiamoci bene. Chi permetteva all'Italia di tirare avanti? I soliti. Il contadino, che ogni mattina si alza all'alba per andare a mungere la mucca e a fare la semina, perché il pane e il latte non mancassero sulla tavola, e di chi si preparava ad andare al lavoro. L'operaio che lavorava per turni di 10-12 ore al giorno e a mezzogiorno smetteva un quarto d'ora per consumare una modestissima colazione che portava da casa. Il piccolo impiegato, il modestissimo scrivano, le buone maestrine pagate con stipendi da fame, e guarda che non esagero, sai. A loro spetterebbe un monumento su tutte le piazze cittadine che nessuno ha mai pensato di erigere. Ma dirai tu, ma questa gente aveva la ricompensa della gratitudine dello Stato. E invece, nemmeno per sogno. Pensa che quando mio nonno Gustavo si andò in pensione, lo Stato lo riconobbe degno della croce di cavaliere per i suoi 45 anni di fedele servizio all'amministrazione delle poste e telegrafi. Ma la Corte dei Conti gli fece sospirare per 7 anni la pensione e il poveretto morì prima di poterla avere e finì i suoi ultimi giorni con l'amarezza di 2.500 lire di debito da pagare. Erano cose che succedevano spessissimo a quei tempi, guai che dipendevano dal modo pazzesco in cui era organizzata la macchina dello Stato. Piccoli drammi, a cui facevano contrasto altri di ben più grandi dimensioni. problemi enormi, ragazzo mio, che con il passare del tempo, invece di risolversi, si aggravavano. Era la situazione finanziaria del regno, che per molte ragioni stava diventando sempre più pesante, a mano che si avvicinava alla fine del secolo. La produzione industriale non riusciva a ingranare, l'agricoltura andava anche peggio, e un anno, per una terribile malattia delle viti, la filossera, il raccolto dell'uva diminuì enormemente, con un contraccolpo assai duro per le nostre esportazioni di vino in Europa. Pensa, una delle nostre pochissime risorse per il commercio con l'estero. Aggiungi la crescente disoccupazione in Sicilia, dove dopo una lunga tensione si scatenarono violenti conflitti di piazza e interi archivi municipali furono presi d'assalto e dati alle fiamme. Tutti erano polemici contro questo Stato. I cattolici, che dopo la breccia di Porta Pia nel 1870 si rifiutarono di prendere parte alla vita politica. I repubblicani, che volevano la deposizione del re. I socialisti, che organizzavano i primi nuclei operai delle città. E il proletariato, più dell'elite delle campagne. Ma la classe, che aveva costruito lo Stato e che lo teneva in piedi, era nonostante tutto molto forte e teneva duro grazie anche al sistema elettorale che, come ci ho detto, ammetteva il diritto di voto praticamente soltanto alla borghesia. Così restava un forte distacco fra chi aveva le mani sul timone dello Stato e chi non le aveva. Per molti, per troppi italiani di allora, lo Stato era l'ufficiale del distretto che strappava i giovani alle famiglie e alla terra per costringere a fare il soldato. Era l'esattore delle tasse. Era il carabiniere che convocava il sospettato in caserma. Era il giudice severissimo con il ladruncolo di galline, ma indulgente con i ladroni ad altissimo livello. Lo Stato era, insomma, tutto, meno quel che avrebbe dovuto essere. La istituzione che favorisce l'istruzione di tutti, il benessere, la giustizia, il lavoro, la sicurezza sociale, il progresso. C'era una frattura, anzi un abisso, fra chi andava in carrozza e chi andava a piedi. Da questo stato di cose, e soprattutto dall'esclusione delle masse popolari dalla vita pubblica, e sono nati qui in Italia i maggiori pericoli per la libertà e per la pace sociale. Sono pericoli tutt'altro che dileguati ancora oggi, ma mi capisci cosa voglio dire? Ma torniamo ai fatti. Vedi, anche negli ultimi anni del secolo l'Italia appariva come una grossa polveriera nella quale sarebbe bastata una piccola scintilla a scatenare una serie spaventosa di esplosioni. L'inquietudine, la rabbia, si erano accumulate a tal punto che a Roma cominciarono a preoccuparsi che la situazione fosse sul punto di precipitare, e i sintomi effettivamente non mancarono. In Sicilia continuavano i disordini e gli attacchi agli edifici pubblici. In Toscana e nell'Emilia-Romagna comizi, cortei, manifestazioni erano all'ordine del giorno e si verificarono anche disordini di una certa gravità. Dovunque la gente appariva esasperata e i prefetti segnalavano da ogni parte pericoli veri o inesistenti, e al Ministero dell'Interno la situazione appariva ad ogni istante al punto di scoppiare. E aggiunge un altro fatto. La politica avventurosa del governo oltre ai confini. Capi del governo era in questo periodo Francesco Crispi, un uomo testardo e impulsivo, pare molto sensibili alle pressioni della corte e della grande industria, la quale voleva che lo Stato armasse in modo massiccio l'esercito, perché questa politica avrebbe contribuito a dare molto lavoro alle imprese. Crispi, dunque, volle alcune spedizioni coloniali in Africa, perché era convinto che l'Italia dovette mettersi in concorrenza con la Francia e l'Inghilterra. Ma le spedizioni finirono male, con dure sconfitte per l'Italia. e anche questo contribuì ad alimentare l'inquietudine nella piazza. Ma il peggio non era ancora venuto. E il peggio giunse più tardi, nel 1898, e accadde proprio qui, nella nostra Milano. Successero cose tragiche, fatti che, se non ci fossero stati raccontati da testimoni che erano proprio lì, e a me li ha raccontati dal mio papà, dove si trovava proprio nel centro della Mischia, vicino alla fabbrichetta dove lavorava. E non ci crederemo nemmeno. Dunque, ti racconto cosa avvenne. Verso la fine di aprile di quell'anno c'era un po' di movimento in città. La gente ne parlava nelle fabbriche, negli uffici, e la sera si raccoglieva a discutere i grandi capannelli all'ingresso della galleria in Piazza del Duomo. Negli ambienti socialisti, soprattutto, c'era molto fermento, perché si era convinti che il governo aspettasse l'occasione buona per dar la caccia ai capi e ai militanti. Ma anche i cattolici, quelli più aperti alle esigenze di rinnovamento e di una politica più popolare, erano scontenti della politica del governo e non lo nascondevano. Tutto questo bastò a fare credere a Roma che la nostra città, la rivoluzione, fosse imminente. E si decise di preparare grandi contromisure. E che cosa si fece? Si ordinò all'esercito di tenersi in stato di allarme e si raccomandò di reagire con la massima decisione al minimo attacco. Così a maggio, quando un giorno la tensione crebbe improvvisamente e cominciarono a volare, oltre alle dure parole, le sassate, la reazione si scatenò. Prima si ebbero delle violenze isolate, quelle dei cittadini, e dei cittadini inermi furono uccisi e feriti. Poi l'esercito, comandato dal generale Bava Beccaris, perse la testa e sparò sulla folla addirittura con i cannoni. E fu una carneficina. Decine e decine di morti. Si domò nel sangue una rivolta che non c'era mai stata. E non ci si accontentò di questo. La polizia procedette a una serie di arresti di personalità socialiste e cattoliche e il generale responsabile della strage non soltanto non fu punito, ma venne elogiato dal re Umberto I e insignito di una importante decorazione. Il re aveva scoperto che l'Italia poteva essere governata con la maniera forte. Fine della prima puntata.
www.redigio.it e la storia continua.